La redazione giornalistica di Radio Ufita presenta Speciale Elezioni. Conduce in studio il giornalista Mario Auscè.
Buon pomeriggio. Oggi siamo riuniti qui di nuovo a Radio Ufita per cominciare gli incontri diretti con i candidati sindaci. Come d'intesa, tra i due candidati sindaci, maresciallo della Guardia di Finanza Giancarlo Di Luppo per il centro-sinistra, che ha come simbolo una margherita, lo SD e indipendenti, e con l'appoggio esterno dell'UDC, e il cardiologo dottor Carlo Pizzillo della lista civica alternativa per Montecalvo, il cambiamento. Si sottoporrà per primo oggi all'intervista e risponderà alle varie domande Giancarlo Di Luppo, nato a Montecalvo alla Contrada Corsano e residente a Montecalvo, a cui è legato da affetti familiari e per mandato politico. È vice sindaco uscente, è sposato con Montanari Sabrina ed ha due figli. Prima di cominciare il fuoco di fila delle domande, con il beneplacito del mio interlocutore, anche per un dovere di informazione verso i radioascoltatori, voglio leggere una ricerca che ho effettuato su atti ufficiali circa i sindaci repubblicani e i commissari prefettizi che hanno amministrato il paese. La prima consultazione democratica fu quella del 1948. Prima di allora, dopo il referendum repubblicano, c'erano stati due primi cittadini nominati su segnalazione del Comitato di Liberazione Nazionale dal prefetto. Il primo durò in carica pochi giorni e dopo dirò perché, l'altro fino all'espletamento della consultazione elettorale del 48. Andiamo per ordine. Allora, dopo il referendum, il prefetto, su segnalazione del Comitato del Consiglio di Liberazione Nazionale, nominò Don Felice Caccese, che restò in carica, questo fino nel 47, per pochi giorni, perché poi ci si accorse che era stato fascista, e fu nominato in sostituzione il farmacista dottor Pietro Cristino, che era stato un perseguitato dal regime per la sua fede socialista. La prima elezione libera, democratica, amministrativa fu fatta nel 1948 e fu rieletto il dottore Pietro Cristino, che restò in carica fino al 1952. Terzo sindaco fu, non solo terzo insomma, per due legislature, Ciccio Panzone, così meglio conosciuto, Panzone Francesco Antonio, insegnante, che restò in carica dal 52 al 1960. Poi ci fu il ribaltone, prima era stato sempre della Spica, il comune, novembre 60, per la prima volta vinse la DC e fu eletto sindaco il professore Marcello De Cillis, che restò in carica fino al 63, perché per un incidente, un'ingenuità di procedura, non si sarebbe allontanato da una commissione, dalla commissione dell'imposta di famiglia. La solita penna anonima, non so se fu anonima, fece ricorso e per questo il prefetto, senza saperne leggere né scrivere, come si dice, lo sospese perché si poteva ravvisare in quella mancato allontanamento un interesse soggettivo. Però ci fu una lunga vertenza, una lunga causa, il Tribunale di Napoli insieme al dottor Fiore lo assolse e lo riabilitò completamente, perché il fatto non costituisce reato, e questa fu una sentenza che stabilì un principio ed entrò negli annali della giurisprudenza italiana, e fu sostituito in quell'occasione Marcello De Cillis da Ciccio De Furia, che era l'assessore anziano, che fu nominato con funzione di sindaco e restò in carica dal 64 al 65. Nel marzo 65 la sinistra ritornò al comune e fu nominato sindaco Pompilio Uccelli, che restò in carica fino al novembre del 70. Successivamente fu fatto il primo esperimento in Italia di compromesso storico e Ciccio De Furia fu rinominato sindaco. Poi ci fu una crisi e per la prima volta venne il commissario prefettizio. Il primo commissario prefettizio di Montecalvo fu il dottore Benedetto Fusco, che è restato alla guida del comune dal 12 giugno 72 all'ottobre del 73. Si rifecero le elezioni e fu eletto per la prima volta Alfonso Caccese il 2 ottobre del 73 e restò in carica fino al febbraio dell'82, quando per le note vicende di dissensi interni al partito della DC fu dichiarato decaduto e venne un secondo commissario, il dottor Mariano Foti, che restò in carica da febbraio 82 al giugno 82. Successivamente, per due legislature consecutive, fu eletto sindaco Felice Uccelli, che restò in carica dal giugno 82 al giugno 93. E poi fu eletto Alessio Lazzazzera, l'avvocato Lazzazzera, che restò in carica dal giugno 93 al febbraio 95. Poi fu dichiarato decaduto perché si dimisero 9 consiglieri, e questo l'ha detto anche il candidato Di Rubbo nella presentazione delle liste, in occasione della presentazione delle liste lunedì scorso. Il commissario prefettizio fu nominato il dottor Elio Recinto, che restò e amministrò il comune dal 28 febbraio 95 al marzo 95. Poi nel 24 aprile 95 fu rieletto Alfonso Caccese, che poi è rimasto in carica resterà in carica fino al 13 giugno del 2004, perché adesso non è stato più candidato, perché per legge nei comuni che hanno superiore a 3.000 abitanti due legislature consecutive non si possono più di due legislature consecutive non si possono fare. Detto questo, chiedo al mio carissimo interlocutore: chi sarà il 16° sindaco di Montecalvo? Che fino adesso ne sono stati 15, compresi i commissari. 16° sarà Di Rubbo o sarà Pittillo? A te la parola.
Innanzitutto buonasera a tutti gli spettatori. Ma la domanda, la risposta credo che è semplice: il 16° candidato sarà Giancarlo Di Rubbo, per una serie di motivi, non perché Giancarlo Di Rubbo è più bello, oppure perché Giancarlo Di Rubbo è più giovane, perché Giancarlo Di Rubbo ha dimostrato in questi anni, insieme ad Alfonso Caccese e a tutto il gruppo, di avere competenza e professionalità nell'amministrare questo paese. Io voglio dire, nel 1999 l'amministrazione, il candidato Caccese, insieme a noi presentammo un programma ambizioso, bello, e quindi lo sottoponemmo agli elettori. Gli elettori ci votarono, noi quel programma lo abbiamo attuato, anzi forse per alcuni versi siamo andati anche oltre. Se noi parliamo di POR, che allora non si sapeva neanche di questo programma 2000-2006 e quindi non era stato inserito all'interno del programma, noi siamo riusciti ad ottenere dei risultati eccezionali. E a questa squadra che ha dimostrato in questi anni di amministrare con coerenza e con competenza, siamo andati a rafforzarla nella presentazione della lista, con soggetti capaci e competenti per quello che sono le esigenze del nostro territorio. Se noi pensiamo che abbiamo inserito all'interno della nostra squadra Antonio Russolillo, Nicola Serafino, dico esperti per alcuni versi in agricoltura, non ci dimentichiamo che Antonio Russolillo è stato sindacalista, si è occupato di problemi dell'agricoltura, funzionario dell'ispettorato agrario, quindi chi più di lui può avere competenza per i problemi in agricoltura, soprattutto in questo periodo che si sta puntando molto ai prodotti di origine controllata, i pomodorini. Non a caso qualche mese fa a Montecalvo è stato fatto un convegno sul pomodorino, un convegno organizzato dall'Università di Napoli, dall'Ispettorato Agrario, perché è uno dei pochi comuni dove il pomodorino è in forte aumento nel nostro territorio. È un prodotto eccezionale, con forte richiesta. E parallelamente noi vediamo anche Serafino che ha una società di trasformazione di pomodorini con l'iscatolamento di questi prodotti. Credo che è una parte del nostro futuro per l'agricoltura di Monte Carlo. Quindi oltre a quello che noi avevamo programmato nel 99, siamo riusciti a realizzare, abbiamo programmato per altri 5 anni, siamo andati ad inserire in questo programma quello che oggi sono le reali richieste dei cittadini di Monte Carlo e degli agricoltori soprattutto.
Volevo in proposito chiedere, tu hai parlato dei pomodorini, però forse hai dimenticato o non se ne è parlato fino ad oggi del pane di Monte Carlo. Il pane di Monte Carlo è molto ricercato, il pane è di forni a legna, e pare che qualche anno fa siete riusciti ad ottenere anche la DOP, il riconoscimento dell'origine controllata. Però proprio stamattina vedevo a 1 mattina parlavano di pane pugliesi, di pane di Lariano di Roma, ma del pane di Monte Carlo nemmeno l'ombra. Cosa pensate di fare in merito?
Ma io aspettavo questa domanda, quindi
mi è scaturita dal fatto dei pomodorini.
Noi qualche anno fa ci siamo battuti per avere questa denominazione del pane di Monte Carlo. Il problema vero è che per poter pubblicizzare o lottare affinché il nostro pane venga inserito sul mercato fuori provincia, bisogna che i pianificatori di Monte Carlo si consorziano, quantomeno si crea un consorzio per poter poi sponsorizzare e portare fuori questo prodotto. Un singolo pianificatore di Monte Carlo che produce 5 quintali di pane al giorno, non è possibile poter fare contratti con grandi società di distribuzione. Il grosso lavoro è stato fatto su questo, tant'è vero che ci sono anche panificatori che a seguito di questo pane comunque sono orgogliosi di poterlo marchiare fuori come pane di Monte Carlo, pane DOP. Però a questo ci vuole un grosso lavoro di organizzazione per poter portare il pane fuori. Noi ultimamente alcuni pianificatori stanno portando il pane a Milano verso l'Esselunga come promozione, con la speranza di poter avere dei contratti per questo pane. Il pane pugliese purtroppo è partito 50 anni fa, quindi oramai è già conosciuto su tutto il territorio nazionale. Noi siamo partiti tardi, però oramai diciamo che dopo questo marchio è più facile poter inserirlo sul mercato, sempre che c'è una grossa organizzazione alle spalle con tutti i panificatori, perché quando si va fuori con queste grosse aziende di distribuzione non è che si può fare un contratto con un quintale di pane o 5 quintali di pane, ma bisogna garantire una certa produzione. Quindi solo dopo aver fatto questo ragionamento con i panificatori è possibile poter pubblicizzare o dare un forte impulso a quello che è la distribuzione.
No, io non intendevo nel senso della distribuzione del pane, nel senso del riconoscimento, di far conoscere il nome del pane. Fanno tante trasmissioni televisive, tanti convegni sul pane, però di Monte Carlo, pur avendo avuto la DOP, perché ho tutta la documentazione pubblicata sul bollettino della regione eccetera, non se ne parla mai. Questo volevo intendere. Cosa pensate di poter fare in futuro, se doveste vincere le elezioni, per far conoscere non quantitativamente ma come nome questo pane di Monte Carlo?
Ma noi abbiamo non ci dimentichiamo che sono andati già insieme al gruppo folcloristico di Monte Carlo a Rai 1 e hanno portato e pubblicizzato anche il nostro pane. Quello che si può fare soprattutto per il pane di Monte Carlo è creare l'indotto turistico a Monte Carlo, poter pubblicizzarlo in questo senso, altrimenti si rischia poi con queste grandi catene così non avere un grosso risultato per quanto riguarda il pane, un ritorno d'immagine, ecco.
Vabbè, comunque ne riparleremo. Allora, passiamo alla seconda domanda. quest'anno in lizza ci sono solo due liste che dovranno spartirsi le preferenze di 4.663 elettori. Montecalvo è uno dei primi dieci comuni d'Italia per numero di abitanti, di Irpinia per numero di abitanti. 2.300 sono maschi, 2.363 femmine. Certo non voteranno tutti. Il 14 giugno 99 i voti validi furono 2.931, le schede bianche 102, le nulle 59. La percentuale dei votanti fu pari al 65,36%. Le liste allora furono quattro: centrosinistra, con Alfonso Caccese, che prese 1.553 voti, pari al 53%, e quindi eri anche tu candidato ed eletto. Rifondazione Comunista, con Franchina Mobilia, 582 voti, 19,8%. Progetto per Montecalvo, con Alessio Lazzazzera, 327 voti e 11%. Alleanza Nazionale, con Mario Flovilla, 469 voti e 16%. Quindi, diciamo, delle belle percentuali anche da parte di questi che non erano messi insieme. E quindi su questo poi voglio fare la domanda: questi voti che fine faranno? Le preferenze personali del qui presente Di Rubbo furono 205. Analizzando questi risultati e proiettandoli nella serata del 13 giugno o nella mattinata del 14, tenendo presente le sole due formazioni in lista, come, in base anche ai vostri sondaggi che certamente avrete fatto, tu pensi di ripartire il sostanzioso paniere di voti? Confermerà la tua lista quella messa di preferenze del 99? Come saranno espressi i voti dei partiti o dei personaggi allora in competizione, quello che dicevo prima? La vostra lista all'epoca ha preso tutti quei voti, però c'erano altre liste politiche, oppure civiche, come quella dell'avvocato Lazzazza, che pure un bel numero di voti l'hanno umiliato. Questi voti adesso come saranno ripartiti? Già hai detto che il sindaco sarei tu, io dico in bocca al lupo, non posso dire diversamente.
Guarda, innanzitutto
sede devo essere indifferente.
Voglio fare una riflessione. Io mi sono candidato nel 1988 la prima volta, presi 135 voti. La seconda volta mi sono candidato nel 95 e presi 150 voti. La terza volta nel 99 mi sono candidato, no, nel 93 ho preso 145 voti, nel 95 ne ho preso 165, nel 99 ne ho preso 205. Perché questo fatto? Perché ogni qualvolta sono sceso in politica, ho presentato un programma, ho sempre mantenuto l'impegno che ho preso. E quindi nel 99 presentammo il nostro programma, noi abbiamo preso 1.553 voti. Noi pensiamo di aumentare, comunque, anche se dovessimo riconfermare gli stessi voti, abbiamo preso il 53% circa. Però bisogna fare una riflessione. Dall'altra parte erano tre liste, quindi entrambe le tre liste hanno preso il 46%. Non ci dimentichiamo che ogni lista presenta 16 candidati, quindi tre liste erano 48 candidati. Oggi di quei 48 candidati ci sono solo 16 candidati, quindi concorriamo alla pari. Siccome pensiamo di avermene amministrato bene, pensiamo di riconfermare gli stessi voti o addirittura di aumentare qualcosa.
Quindi con questo vi hai detto, riconfermi la vittoria della tua lista. Allora, vuoi a questo punto parlare del programma elettorale? Prima però mi devi consentire una malignità, non è la mia, e degli elettori, io sono solo il portavoce. Non ti sembra di avere la tua formazione scopiazzato il battage, scusami che sarà brutta parola, ma meglio che è, degli avversari in occasione della presentazione delle liste nel cinema Pappano? Certo, loro vi hanno preceduto e vi hanno scompaginato le carte. Tu vuoi chiarire l'arcano, a te il microfono. Quindi, secondo te, chi ha avuto per prima l'idea di impostare la presentazione all'americana in quel modo?
Ma guarda, noi non è che avevamo bisogno sostanzialmente, era un'idea nostra e noi l'abbiamo presentata, ma era un'idea nostra perché noi l'abbiamo realizzato, quello che abbiamo fatto vedere era un qualcosa che noi concretamente abbiamo realizzato, non è che ci siamo inventati un qualcosa all'americana. Abbiamo presentato un video di opere che sono sotto gli occhi di tutti. Sì, l'abbiamo fatto vedere, una cosa bella, perché poi alla fine è bello veder proiettare una cosa che tu, dopo aver lavorato tanti anni, la vedi concretamente realizzata. Io tra l'altro non so neanche quello che hanno presentato i nostri avversari politici, perché non ero presente, quindi...
Io posso dire che hanno fatto un bel video, ben realizzato graficamente, questo sì. Per il resto non voglio dire niente, perché non posso io qua parteggiare per l'uno o per l'altro. Ti dico solo che ho raccolto delle voci e ti ho fatto la domanda. Comunque
noi abbiamo proiettato quello che abbiamo realizzato, quindi il resto non dovevamo copiare niente a nessuno, insomma, perché questo l'abbiamo realizzato solo noi, non è che l'hanno realizzato pure gli altri, insomma. Per quanto riguarda il nostro programma elettorale, fermo restando quello, come già detto, nel rispetto della continuità per le opere che stiamo realizzando e per quello che abbiamo programmato, perché quello che è in cantiere non è tutto quello che effettivamente abbiamo programmato, il resto sta arrivando in questi giorni, ma sicuramente ne beneficerà la prossima amministrazione, chiunque esso sia, insomma.
Ma comunque, sempre così nelle amministrazioni, chi progetta non realizza, chi
noi
realizza progetta e non vede realizzato.
Per noi purtroppo non è stato così, professore, perché io quando sono entrato veramente in amministrazione nel 95 ho ereditato Alfonso Cacceso, ho ereditato la squadra, come volete voi, un paese pieno di debiti e senza programmi. Quindi per alcuni anni ci siamo dovuti preoccupare solo come non far fallire il comune e inventarci qualcosa per la collettività. Quindi per 5 anni ci siamo dovuti limitare a programmare, ma senza vedere i risultati, perché poi alla gente interessa il risultato finale, è inutile che tu gli dici io sto programmando, sto facendo. Quindi oggi questo paese è molto più ricco, anche per le opere che sono realizzate e si stanno realizzando, opere del comune, non so, delle casette asismiche che dispone, non sono case dell'Istituto Autonomo Caso Popolare, ma sono di proprietà del comune, quindi significa avere un comune molto più consistente, sostanzioso, economicamente più ricco, insomma. E quindi tutto quello che noi abbiamo programmato non siamo riusciti purtroppo a metterlo in cantiere, perché è matematicamente impossibile. Quindi la prossima amministrazione sicuramente godrà di queste iniziative che noi abbiamo programmato. Per quanto riguarda il resto del programma, noi il programma è orientato su 3 punti principali: l'agricoltura, anche perché per questo motivo abbiamo chiesto l'inserimento in lista di persone competenti; per quanto riguarda l'indotto turistico e le strade di collegamento. Sono i 3 punti principali del nostro programma. Per quanto riguarda l'agricoltura, puntiamo a prodotti di qualità, quello che è la trasformazione dei nostri prodotti. Il turismo, io dico l'indotto turistico, perché secondo me oggi le basi cominciano ad esserci per quello che può essere l'indotto turistico. Noi abbiamo programmato molto sul centro storico, parlo del centro storico perché è qualcosa di bello della nostra storia, quindi conoscere la nostra storia, riportarla alla luce oggi, e dopo tanti anni veramente ci stiamo riuscendo. E allora all'interno di questo centro storico vengono inseriti 50 mini appartamenti che sono stati finanziati dalla Regione Campania. Questi mini appartamenti, dopo averli realizzati, metterli a disposizione di gente che viene da fuori anche gratuitamente. Però questa gente che viene dovrà mangiare, dovrà bere, dovrà guardare, e quindi solo così si può creare un indotto turistico e interessi per la collettività. Per quanto riguarda le viabilità, le strade di collegamento, abbiamo già lottato molto affinché si sistemasse la Sempito-Apice. I lavori sono iniziati da circa 2 mesi, quindi non è che stiamo dicendo cose campate in aria, anzi, noi prima ci assicuriamo delle cose concrete e poi le diciamo. E l'altro collegamento importante che deve venire, purtroppo i soldi c'erano già, non ci siamo riusciti, non per colpa nostra, ma per colpa della provincia che ci ha bloccato, in quanto la progettazione del ponte sulla 90 bis è andata a finire sul tratturo e quindi ci ha bocciato il progetto e ci siamo dovuti spostare. Bisogna tener conto anche sul posto di tutte le frane, le zone rosse che l'autorità di bacino ci ha indicato. Quindi trovare un tracciato tra il Frascino e 90 bis con tutte le frane che ci sono non è facile, sempre che adesso dai tecnici è stato individuato il punto esatto dove dovrà venire fuori questo ponte, per permettere non solo di far sentire più vicini gli abitanti della Malvizza, ma anche di creare un collegamento con altri paesi dell'entroterra, con Casalbore, Ginestra, Castelfranco in Miscano, perché oggi tutta quella gente è più comodo andare ad Ariano che venire a Monte Carlo. Dicevano alcuni commercianti, io 20 anni fa tenevo gente della Ginestra che veniva a far spesa a Monte Carlo. Oggi non siamo rimasti un po' indietro con questi collegamenti, e allora bisogna dare questo impulso affinché quella gente può ritornare a Monte Carlo.
A proposito di questo che appena hai detto, volevo chiedere, per quanto riguarda la Malvizza, le bolle, l'invaso, che fine ha fatto l'invaso? Le bolle, pensate di valorizzarle in qualche modo? Guarda che è uno dei pochi, nelle poche zone che hanno la nefite, poi dobbiamo spostarsi verso l'Alto Irpinia per trovarne un'altra. Avete qualche progetto, qualche programma su queste bolle, che poi sono un fenomeno naturale, vulcanico naturale?
L'invaso è stato realizzato, non basta dire è stato realizzato l'invaso, si sta ultimando l'indotto per poi poter utilizzare l'acqua per innaffiare i campi per quelle che sono le colture intensive, e mi sembra che sta quasi, se non è addirittura ultimato, tutta la condotta per permettere agli agricoltori di innaffiare. Addirittura è previsto un altro tratto fino ad arrivare alla Malvizza di sotto, quindi credo che sarà una delle più belle zone di Monte Carlo per quanto riguarda l'agricoltura, perché tenendo a disposizione l'acqua, soprattutto in queste zone, si possono creare le colture intensive che oggi sono richiestissime, insomma, con delle serre.
No, io dicevo, quando riguarda le bolle, è l'invaso anche come funzione turistica potrebbe essere sfruttata. Avete qualche progetto?
Noi abbiamo fatto un progetto per collegare le bolle, perché lì prima fu messo del materiale solo per permettere alla gente di poter andare, ma adesso c'è un progetto già inviato alla Regione Campania con indicazione specifica di quello che sono le bolle, e quindi quasi sicuramente sarà realizzato, e dare questo impulso alle bolle da Malvizza, anche grazie poi a quello che ha realizzato Padre Lorenzo con la chiesa, che molti turisti si recano a visitare questa chiesa, insomma.
Allora, passiamo alla campagna elettorale. Come procede? Come la state conducendo?
Bene.
Faccio delle domande, poi tu. È vero che si sta incattivendo, eppure, severo, da questi stessi microfoni. Lunedì scorso, in occasione della presentazione comune delle liste tu e Pizzillo, vi eravate impegnati alla massima correttezza e al rispetto reciproco. A te il chiarimento, se ce ne fosse bisogno.
Ma guarda, io personalmente non so se sentendo voci che il dottor Pizzillo stia facendo una campagna elettorale scorretta, certamente...
No, io non dicevo questo, da ambo le parti.
No,
non so, io non ho
da
sentito.
Parte nostra stiamo facendo, da parte mia sto cercando di fare una campagna elettorale nel rispetto dell'avversario e dei cittadini, così credo anche dall'altra parte, anche se poi qualche componente della lista, soprattutto dall'altra parte, quando si va a chiedere il voto agli elettori non dicono spesso la verità, magari qualcuno dice vabbè l'amministrazione comunque ha realizzato questo, magari rispondono no vabbè ma quello era programmato 20 anni fa, insomma adesso l'hanno fatto solo perché erano obbligati, oppure quando si fa il comizio in alcune zone rurali, insomma si dice noi realizzeremo le condotte idriche, poi magari le condotte idriche sono state già realizzate, insomma.
No, vabbè, io...
Però alla fine delle schermaglie
sono naturali,
insomma, anzi, guardi che questa credo che forse è una delle campagne elettorali più corrette rispetto agli anni precedenti. Io mi ricordo che negli anni precedenti si ci parlava dai balconi con parole su fatti personali,
non mi sembra che
questa campagna elettorale stia andando a finire questi doni, anzi.
volevo, ritornando un poco sul fattore turistico, no? Volevo lanciare un'idea che poi non è mia, l'ha sempre raccolta tra la gente. A proposito delle baracche, dovete bonificare quella zona che sta alle spalle dell'oasi del convento. Come si chiama? Io non so come si chiama. L'Annunziata, ecco, l'Annunziata.
Sentito dire, sì, sarà già in appalto.
Sarà bonificata, saranno abbattute le casette e ho sentito dire che si realizzerà un parco.
No, ma di fronte alla scocca, Rione Giardino. Ah sì, vabbè,
non sì. Dove stanno facendo il comparto Pappano. Volevo lanciare un'idea, ripeto, non mia, quella di salvare una casetta sismica, una baracca del 62, una vasotte, un container, da cercare, trovare una bella idea per sistemare come memoria storica quelle baracche, da sfruttare poi nell'ambito di questo parco che dovrà sorgere come un museo dell'arte contadina, una cosa del genere. È fattibile una cosa questa, che poi costerebbe,
è stato già previsto,
costerebbe pochissimo.
No, ma è nella gara d'appalto che abbiamo fatto la ditta Bona, è previsto in quel progetto. Quindi la sistemazione di una baracca a disposizione dei 50 alloggi che vengono realizzati.
Un esemplare di ogni.
No, ma già è previsto proprio la sistemazione.
In modo che anche con memoria storica.
L'abbiamo indicata come unità a disposizione per le riunioni condominiali dei 50 alloggi. Ecco,
sì,
quindi è stato.
Come centro sociale.
Per quanto riguarda Rione Giardino. Noi lì, circa 6 anni fa, fu approvato a Monte Calvo Irpino un piano di recupero urbano. 3 comuni della provincia d'Avellino si videro approvare questi piani, dei piani pubblici privati di 6 miliardi, 3 privati pubblici, 3 miliardi pubblici e 3 miliardi privati. Poi questo non si concretizzò perché mancavano i capitali privati. Siccome Monte Calvo è stato assegnatario di vari miliardi, non ultimi quelli delle casette asismiche, e sapeva che tenevamo approvato anche questo piano di recupero urbano, la commissione regionale urbanistica si è recata un mese fa a Monte Calvo per visitare il centro storico e rendersi conto effettivamente della situazione di Monte Calvo, anche su tutte queste casette asismiche che noi tenevamo e che segnalavamo, perché il problema più importante era far capire alla regione Campania che noi tenevamo 2 problemi, uno le casette asismiche e l'altro il centro storico. Una volta che la Regione è riuscita a recepire questo, ci siamo messi a lavorare e stiamo lavorando in sintonia con la Regione Campania. Tant'è vero che si è recata a Monte Calvo, ha fatto un sopralluogo su tutte le opere che stiamo realizzando, facendoci complimenti, e ci ha dato un'indicazione. Veramente noi ce l'abbiamo proposto, loro ce l'hanno acconsentito. Rione Giardino sarà realizzato un polmone di verde, anche se il piano di recupero urbano iniziale prevedeva la costruzione di appartamenti. Siccome poi successivamente ci sono stati finanziati 100 alloggi, non necessitano più la costruzione di altre case e quindi ci hanno dato la possibilità, con una variante che sarà approvata in questi giorni, di realizzare un polmone di verde. Sarà bellissimo perché lì si andrà ad ultimare il comparto Nicola Pappano, quindi l'inserimento di unità abitative, ma permettere anche poi al convento, all'oasi,
di essere valorizzata. Volevo chiedere, a proposito di questo centro storico, il campanile Santa Maria.
Il campanile Santa Maria è previsto in un progetto POR che è 35esimo in graduatoria provinciale e credo che sarà realizzato quando sarà finanziato.
Allora, un'ultima domanda. Molti dei radioascoltatori e tanti cittadini ci hanno chiesto di sollecitare te, il dottore Pizzillo, per vivacizzare la trasmissione, che con la presenza singola dei candidati potrebbe diventare monotona, ad accettare in uno di questi giorni un dibattito libero e vivace. Sei propenso? Ovviamente, se vuoi, puoi farti supportare dai colleghi della lista. Domani chiederò la stessa cosa al dottore Pizzillo. Rispondi, a te la risposta.
Ma io sono favorevolissimo, io ne ho sentito parlare sui giornali di confronto, però mai nessuno fino ad oggi mi aveva chiesto di
Sì, io questa è una proposta che sto facendo.
Fare un confronto, sono favorevole, anzi, pienamente d'accordo, nessuna difficoltà.
Rassicuriamo gli ascoltatori e domani lo chiederemo pure al dottore Vizzillo. Se anche il dottore Vizzillo è d'accordo, mercoledì, giovedì vedremo, secondo gli impegni che la radio ha preso anche per le elezioni provinciali, faremo questo dibattito. Io sarò felice di moderarlo. No, no, vuoi dire altro? Vuoi fare un appello agli elettori? Io avrei finito con le domande, insomma, almeno per oggi, che sennò poi esauriamo tutto.
Io voglio dire, voglio invitare gli elettori di votare la nostra lista e di stare attento quando vi vengono dette delle cose non vere, di verificarle. E un in bocca al lupo a tutti.
Grazie.